Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, tira ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Manda il tuo Santo Spirito e sarà una nuova creazione e rinnoverà la faccia della terra.
Amen.
Allora, la Giuliana Pascoli non può essere presente, io avevo chiamato venerdì più volte, ma non so se mondo è rintracciata, oppure veniva a casa, la penso da parlare.
No, l'ho sentito stamattina dalla figlia.
Ah,
sì.
Ho capito. Bene. Allora mandata a ricordarsi nelle preghiere.
Certo. Avete già fatto l'introduzione?
Abbiamo già finito velocemente, sì. Il primo incontro è a pagina 11.
Noi abbiamo già fatto oltretutto uno degli incontri che sono previsti, perché ho visto l'indice che ha nelle prime pagine. E nell'indice c'è anche il nono incontro è le tre parabole della misericordia, e noi abbiamo fatto la parabola del Padre misericordioso proprio la volta scorsa.
Primo.
Sì, esatto, quindi abbiamo già anticipato. Mentre ho visto che il primo incontro è il capitolo 13 di Giovanni, ecco, per la verità nel testo interno è messo Giovanni 1,13 scritto in alto, mentre il testo sotto è integrale dal capitolo 13 dal versetto 1 al versetto 30 fino al tradimento di Giuda. Lo leggiamo e poi facciamo una spiegazione. È vero che il testo poi farà la sottolineatura, voi l'avrete già letto, penso.
No, perché la maggior parte dei libri li abbiamo consegnati adesso, qualcuno li aveva, però buona parte sono stati consegnati adesso.
Comunque la lettura che fa il testo è soprattutto la dimensione del servizio, prendendola dal segno, dal gesto compiuto di Gesù della lavanda dei piedi. Noi leggiamo il testo e cerchiamo di mettere in evidenza la ricchezza e poi facciamo tesoro delle stimolazioni che possiamo condividere reciprocamente. Leggo ancora dalla traduzione quella recente, non l'ultima, visto che lì che è la traduzione nuova, la preferisco,
no, che cambia poco.
Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani, che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel scatino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli ed asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me. Rispose Gesù: quello che io faccio tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo. Gli disse Simon Pietro: non mi laverai mai più. Gli rispose Gesù: se non ti laverò non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i piedi ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto mondo, e voi siete mondi ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: non tutti siete mondi. Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo, disse di loro: sapete ciò che vi ho fatto? Voi vi chiamate maestro e signore, dite bene perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato infatti l'esempio perché, come ho fatto io, così facciate anche voi. In verità io vi dico: un servo non è più grande del suo padrone, né un apostolo è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose sarete beati se le metterete in pratica. Non parlo di tutti voi, io conosco quelli che ho scelto, ma si deve adempiere la scrittura: colui che mangia il pane con me ha levato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin da ora, prima che accada, perché quando sarà avvenuto crediate che io sono. In verità vi dico: chi accoglie colui che io manderò accoglie me, chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Dette queste cose, Gesù si commosse profondamente e dichiarò: in verità vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardarono gli uni gli altri, non sapendo di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece un cenno e gli disse: di, chi è colui a cui si riferisce? Ed egli, reclinandosi così sul petto di Gesù, gli disse: Signore, chi è? Rispose allora Gesù: è colui per il quale intingerò un boccone e glielo darò. E intinto il boccone lo prese e lo diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone. E allora, dopo quel boccone, Satana entrò in lui. Gesù quindi gli disse: quello che devi fare fallo al più presto. Nessuno dei commensali capì perché gli aveva detto questo. Alcuni infatti pensavano che, tenendo Giuda la cassa, Gesù gli avesse detto: compra quello che ci occorre per la festa, oppure che dovesse dare qualcosa ai poveri. Preso il boccone, egli subito uscì ed era notte. Ecco, è un testo che non in una integrità così piena viene proclamato sempre anche nella notte del Giovedì Santo, giorno della istituzione dell'ultima cena. Sappiamo che nel Vangelo di Giovanni non è contenuta la narrazione dell'ultima cena, viene raccontata invece negli altri tre Vangeli sinottici, Marco, Luca e Matteo. Sicuramente per due motivi. Il primo motivo, perché quando Giovanni scrive il suo Vangelo ormai la prassi eucaristica è una prassi consolidata, quindi non aveva bisogno di ripetere ciò che era già stato detto dagli evangelisti precedenti, che era patrimonio della comunità. Ma poi Giovanni mette in gioco l'essenziale dell'eucaristia, cioè Gesù che fa dono di sé nel gesto compiuto che troverà il suo compimento sulla croce e che viene consegnato come testamento agli apostoli, cioè: come ho fatto io, così fate anche voi; come io ho lavato i piedi voi, così lavate i piedi gli uni gli altri. Noi ci saremmo aspettati, di solito c'è una reciprocità: come io a voi, così voi a me. E invece dice: come io a voi, così voi tra di voi. Praticamente il fatto che noi compiamo il gesto, adesso cercheremo di mettere in evidenza il significato, tra di noi, farlo tra di noi è come se lo facessimo a lui. Il fatto che noi ripetiamo il gesto, ecco, e poi non ripetiamo il gesto, ma il significato del gesto. Il significato del gesto è molto forte. Adesso cerchiamo di entrare nel testo. Siamo ormai nel momento del compimento della missione di Gesù. È giunta l'ora, l'ora di passare da questo mondo al Padre. Quindi sappiamo che il termine ora, nel linguaggio di Giovanni, è l'ora della glorificazione di Gesù, in cui egli sta per manifestare la sua gloria. La cosa che ci colpisce è che, secondo la teologia di Giovanni, questa gloria per Gesù coincide nel suo farsi dono. L'ora della gloria non è l'ora della risurrezione, ma è l'ora della croce. Infatti la croce, per l'evangelista Giovanni, non è mai l'evento, diciamo così, dell'annientamento di Gesù, dell'umiliazione di Gesù, ma della glorificazione di Gesù. Gesù sulla croce è pienamente glorificato. Oltretutto Gesù nel Vangelo di Giovanni non dirà per tre volte la predizione della sua passione e della sua croce, come avviene ancora nei sinottici, nei tre Vangeli, ma parlerà del suo innalzamento: quando sarò innalzato da terra. allora saprete che io sono. E l'innalzamento è evidentemente l'evento della croce. È stranissimo perché l'innalzamento sulla croce, secondo l'Antico Testamento, era considerato l'atto di maledizione suprema, perché colui che è sospeso sulla croce è il maledetto per eccellenza, colui che pende sulla croce è il maledetto per eccellenza. E invece per l'Evangelista Giovanni il momento della croce per Gesù non è il momento della maledizione, ma è il momento della elevazione della sua gloria. E quello che avverrà sulla croce, anche nei gesti della spugnazione, delle vesti e del servizio totale fino a far dono di sé, della sua vita per noi, è già anticipato in quello che viene qui, nella cena, nell'ultima cena, nei gesti dell'ultima cena. Guardiamo i gesti che Gesù compie. Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle sue mani, che era venuto da Dio, Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, si cinse intorno alla vite. Ecco, non so che immagine avete voi di Gesù leggendo queste parole: depose le vesti, si cinge di un asciugatoio. L'Evangelista Giovanni qui usa il plurale, le vesti, mentre sappiamo che ai tempi di Gesù si usava una veste sopra la sopravveste, cioè la sottoveste, e sopra c'era la veste, ecco, più chiaramente così. Quindi è probabile che Gesù si sia tolta la veste e sotto abbia avuto la sottoveste, per intendermi, non la sottoveste come quella delle donne, sia chiaro. Però il fatto che dice depose le vesti, si cinse, sembra quasi che Gesù si sia spogliato completamente. Noi abbiamo l'immagine di uno che si è spogliato, si spogliò delle vesti completamente e si cinge di un asciugatoio, che diventerà il segno del servizio totale. Cioè l'Evangelista Giovanni vuole darci il segno della umiliazione massima di Gesù, che anticipa quello che avverrà sulla croce, dicevo, perché sulla croce gli verranno tolte le vesti e probabilmente, non è una congettura, probabilmente i condannati a morte erano completamente denudati, perché erano privi di dignità. Là non viene spogliato delle vesti, nella pagina che stiamo vedendo noi, ma usa il termine depose le vesti. C'è un significato simbolico molto forte. Non so se voi ricordate il capitolo 10 di Giovanni, quello del buon pastore. Noi abbiamo ancora nell'orecchio il testo che dice: nessuno ha il potere di togliermi la vita, io ho il potere di offrirla e poi di riprenderla di nuovo. Vi ricordate questo testo? Mi viene in mente. In realtà il testo greco non dice offrire, ma dice deporre. Nessuno ha il potere di togliermi la vita, io ho il potere di deporla e poi di riprenderla di nuovo. Egli deporrà la sua vita sulla croce per noi, ai piedi della nostra vita, per far dono a noi della sua vita, poi la riprenderà di nuovo nella risurrezione. Qui è lui che depone le vesti per poi riprenderle di nuovo dopo aver compiuto il gesto del servizio. C'è tutto l'evento della croce, che è l'evento dell'atto di amore di Cristo per noi, che si dona completamente senza pensare alla propria dignità. È un uomo senza dignità per dare dignità all'uomo, a ciascuno di noi. Si priva della dignità perché spogliarsi in pubblico, oltretutto, era segno di umiliazione, perché noi ricevessimo la sua dignità. Potremmo avere ancora nell'eco l'immagine del Padre misericordioso del Figlio, vi ricordate che torna, dicevamo che veniva rivestito della veste prima, vi ricordate, della prima veste, sembra quasi che il Padre si privi lui della veste prima, che è la veste più preziosa, per rivestire il Figlio di questa dignità. Ora qui è il Cristo che si priva lui della sua dignità per rivestire noi della sua dignità. È qualche cosa di straordinario. È di grande. Buongiorno. Compiuto questo gesto, l'Evangelista è molto preciso nel mettere in evidenza i particolari. Preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. L'asciugatoio è il segno del servizio, quindi vederlo nudo, per certi versi, nell'immagine, con un segno di servizio, significa che Gesù, in quella immagine, è diventato tutto e solo servizio. È il servo per eccellenza. È venuto a servirci. Non sono venuto per essere servito, ma per servire e dare la vita, che l'abbiamo in abbondanza. Capite che c'è tutta una sintonia con tutti gli altri passaggi del Vangelo che ci dice l'intensità del dono in questo caso, che è veramente grande. Poi avrebbe potuto dire l'Evangelista che lavò i piedi, invece guardate con che accuratezza, prese un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita, poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. È il gesto anche che mette in evidenza tutti i movimenti. Ripeto, poteva essere più essenziale Giovanni dicendo che Gesù ha lavato i piedi, invece c'è anche il gesto del versare l'acqua, del chinarsi, del lavare, dell'asciugare, una cura precisa per dire che il servizio a cui fa riferimento e che fa appello poi al nostro imitarlo è qualcosa di molto preciso, è avere attenzione al bisogno dell'altro e soccorrerlo in tutti i suoi passaggi, in tutti i suoi bisogni, con molta cura, con molta attenzione, con molta precisione. E non so voi, qua il testo fa riferimento al gesto di Gesù in una condizione di umiltà che diventa scandalosa, perché quando noi pensiamo al gesto compiuto da Gesù che dopo aver versato l'acqua lava e asciuga, abbiamo in mente Gesù che passa davanti come voi adesso, no, che siete seduti, si inginocchia e lava i piedi, ma probabilmente non è questa l'immagine, perché l'ultima cena, come momenti più culminanti, le feste più significative, erano vissute dagli ebrei del tempo alla romana, si adeggiavano su un fianco, quindi probabilmente i discepoli erano tutti adagiati su un fianco, un po' rannicchiati, come quando noi ci rannicchiamo i piedi stanno un po' dietro, quindi è probabile che Gesù non si sia inginocchiato davanti ma ha dovuto andare dietro, quindi immaginatevi spogliato completamente, lava i piedi e mettendosi dietro vuol dire che è la condizione del servo per eccellenza, occupare l'ultimo posto per eccellenza. Questa non è una congettura, perché vi ricordate, avevamo già accennato questo, avevo accennato anche questa posizione forse, e vi dicevo che forse Gesù l'aveva imparata da qualcuno che l'aveva fatto per lui, perché il capitolo 7 dell'Evangelista Luca, quando c'è la peccatrice perdonata che va nella casa del fariseo, vi ricordate, lasciala perdonata, compirà quel gesto senza dire nessuna parola, il testo dice, ecco una donna, una peccatrice in quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, stava mangiando Gesù, venne con un vasetto di olio profumato e fermatasi dietro si rannicò piangendo ai piedi. Fermatasi dietro. Quindi guardate, noi ormai abbiamo davanti a noi delle immagini che sono i quadri, vediamo Gesù inginocchiato, ma ai tempi di Gesù, in cui si sentiva questo testo nei suoi particolari e sapevano bene come avvenivano le cose, avevano un'immagine di Gesù che è completamente diversa dalla nostra. È una spogliazione radicale, significa che il servizio è un servizio totale fino alla fine. Verrà fuori anche questa parola, no? Anzi viene fuori, perché dice il testo precedentemente, poi verrà richiamato anche nel Vangelo di Giovanni, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo li amò sino alla fine. La parola fine qui non è la fine, fine di tutto, ma è il compimento, cioè li ha amati fino alla perfezione, ha portato a compimento il suo servizio nella maniera più perfetta, d'accordo? È un tutto compiuto. Se andiamo al capitolo 19 di Giovanni, quando la scena si va a delineare nel compimento della croce, proprio prima del chinare il capo, dice al versetto 30, e dopo aver ricevuto l'aceto Gesù disse tutto è compiuto, cioè egli ha consapevolezza che deve portare a compimento questa missione, la porta a compimento servendo nella maniera più radicale, che è scandalosa. Pietro non vuole che Gesù gli lavi i piedi, addirittura la nuova traduzione, che è molto precisa, adesso andando avanti dirà venne da Simone Pietro, Simone Pietro gli dirà Signore tu lavi i piedi di me, no, tu non mi laverai mai i piedi, testo dice tu non mi laverai i piedi in eterno, e Gesù risponde se io non ti laverò tu non avrai parte con me. Cioè, perché tu possa essere salvato, devi ricevere questo servizio, devi ricevere questo insegnamento che poi diventerà il tuo, diventerà il tuo, dovrà diventare il tuo stile di vita, perché quello che ho fatto io deve diventare tuo. Quindi diventare servizio, non servire, ben diverso, diventare servizio, neanche diventare servi, ma diventare servizio. Non so se voi avete un po' conoscenza della vita di San Francesco d'Assisi. E i suoi contemporanei dice che non era un uomo che pregava San Francesco. San Francesco era diventato un uomo tutto preghiera, era diventato preghiera. Gesù non è venuto a servire, è diventato servizio fino alla fine, nella sua totalità e fino alla sua perfezione, fino al suo compimento. Quindi non è il gesto estremo dopo aver compiuto tanti altri gesti. È il gesto che sigilla il compimento della sua missione e quindi anche della sua identità. Pietro, scandalizzato, capisce, non solo non vuole che Gesù si umili, ma capisce che se accetta un segno tale da parte di Gesù, questo diventa qualcosa che lo compromette, perché se lui, che è il Signore e lo riconoscono tale, diventa così, diventa servizio, se io mi lascio servire da lui con il gesto, vuol dire che anch'io dovrò farlo. Pietro non è tanto d'accordo, perché sapete che questo gesto del lavare i piedi era riservato a due categorie di persone: la donna, la sposa, per il suo sposo nell'intimità della casa, nel segno di amore e di tenerezza, oppure lo schiavo nei confronti del padrone. Un ebreo, anche se serviva in un'altra casa o era schiavo nell'altra casa, un ebreo non accettava mai di compiere questo gesto, perché andava contro la sua dignità, era proprio la condizione dello schiavo. E Gesù si fa schiavo fino a questo punto. È chiaro che gli apostoli ci rappresentano tutti, è chiaro che lui è venuto a lavare i nostri piedi facendo dono di sé completamente. Andiamo avanti con il testo. Ecco, è chiaro, quello che io faccio, dice Pietro, tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo. Quante cose stiamo ancora capendo, facciamo fatica a capire noi di Gesù. E Gesù ha fatto, ma facciamo fatica. E Gesù tante volte rimprovera la durezza del nostro cuore, perché, faccio un esempio anticipando quello che dirà, quello che ho fatto io, come ho fatto io, fate anche voi. Il termine ritorna anche nell'istituzione dell'Eucaristia. Fate questo in memoria di me, in mio memoriale. Che cosa vuol dire? Non ripetere il gesto della lavanda dei piedi, ci fa presto lavare i piedi anche se è un segno di umiltà, non ripetere il gesto dell'Eucaristia liturgico e sacramentale, e va bene, ma il senso. Quindi se io ho lavato i piedi, voi dovete lavarvi i piedi, significa voi dovete diventare il servizio, interpretare i bisogni della Chiesa, del mondo, del fratello, dell'umanità, e diventare servizio per i bisogni, sono tanti, no, dell'umanità. E la stessa cosa, fate questo il mio memoriale dell'Eucaristia, se Cristo si è fatto pane e dice prendete e mangiate, fate questo il mio memoriale, perché questo è in memoria di me, non significa ripetete il gesto liturgico e va bene, ma diventate anche voi pane gli uni per gli altri come io sono diventato pane per voi, significa esci dall'Eucaristia e quello che Gesù è diventato per te, si è fatto pane, nutrimento, tu devi diventarlo per il fratello, questo significa fate questo in memoria di me. Chiudere il gesto soltanto in un momento liturgico non serve a niente. Anche la lavanda dei piedi, noi in parrocchia non faremo assolutamente la lavanda dei piedi a 12 persone e maschi, perché noi non dobbiamo ripresentare la scena teatrale di Gesù. I liturgisti dicono o più di 12 o meno di 12, perché non ci sia proprio questa rete nel quale ripetere un gesto per ricordare quello che Gesù ha fatto. Noi dobbiamo ripetere il gesto per imparare quello che Gesù ha fatto. È chiaro, no? E poi nella comunità non ci sono solo uomini, una volta si vestivano, vi ricordate, li chiamava gli apostoli che mettevano, ci sono anche le donne che servono, quindi è la comunità, la lavanda deve essere fatta e poi dice lavate i piedi gli uni gli altri. Quindi il gesto può essere ripresentato nella liturgia, ma per diventare uno shock per tutti, per dire cosa significa quel gesto, traducilo nella tua vita. Troppo comodo fare la lavanda dei piedi nella liturgia. Noi dobbiamo lavarci i piedi gli uni gli altri secondo il comando di Gesù. È chiaro quello che sto dicendo, penso, no? Ecco, io per esempio faccio sempre questo gesto, lo faremo anche qui, sceglieremo, diremo, raccogliamo alcune persone che siano significative, sacerdote, che rappresenta Cristo che presiede, fa la lavanda a Cristo, e poi reciprocamente gli altri si lavano i piedi gli uni gli altri di fronte alla comunità. È certo. Per ricordarsi, dobbiamo lavarci i piedi gli uni gli altri. Sono stato chiaro? Ecco, se noi non accettiamo questo servizio anche nella dimensione dello scandalo, non abbiamo parte con Cristo. E Pietro capisce, il Signore non solo i piedi ma anche le mani, sappiamo tutto quello che dice. Andiamo avanti, andiamo al versetto 12. Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, quindi ritorna nella sua condizione signoriale, lui è signore e maestro, riprende le vesti, e attenti bene, per il fatto che lui si sia umiliato, abbia servito e sia diventato servizio, non ha perso la sua identità, ma l'ha glorificata, l'ha esaltata. Ricordiamo che egli è re, è signore. La vera regalità consiste nel servire per lui e per noi. Quindi più si manifesta questo servizio, più viene sottolineata la regalità. Torno a dire, guardate che per Giovanni il momento massimo dell'esaltazione di Gesù, quindi la sua regalità, è l'evento della croce. Nella croce egli manifesta la sua signoria. Quindi riprende le vesti, è il Signore, diventa anche l'anticipo della risurrezione, che riprende la vita e in forma completamente nuova, glorificata. Sedette di nuovo, che è la posizione dell'ammaestrare, dell'essere Signore, e disse: sapete ciò che vi ho fatto? Questo è fondamentale. E noi stiamo riflettendo su questo. Cosa vuol dire quello che ho fatto? Lo sapete? Avete capito? Avete capito, dice. Bene. Voi mi chiamate maestro e signore, dite bene perché lo sono. Se dunque io, il Signore e maestro, ho lavato i vostri piedi, quindi ho fatto dono, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio perché come ho fatto io, così facciate anche voi. Questo come, katos in greco, torna anche nelle lettere Giovanni. Come io vi ho amato, così dovete amarvi gli uni gli altri. Come lui ci ha amati, così. Lui è il punto di riferimento, è il modello da imitare. Quello che dicevo prima. Quindi. E poi dice chiaramente: in verità vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un apostolo è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, sarete beati se le metterete in pratica. Ci sono solo due beatitudini nel Vangelo di Giovanni: la beatitudine della fede e la beatitudine del servizio. Qui è la beatitudine del servizio. In Matteo abbiamo le 8 beatitudini, in Luca 4 beatitudini. Qua ne abbiamo due. Abbiamo la beatitudine del servizio, della carità: sapendo queste cose sarete beati, non se saperle basta, ma se le metterete in pratica, cioè se diventerete servizio, se diventerete amore. Poi la seconda beatitudine sarà quella della fede, verrà richiamata nel contesto dell'incontro con Tommaso la sera della risurrezione, 8 giorni dopo. Tommaso, tu credi perché è venuto, beati coloro che pur non avendo visto crederanno. Beatitudine della fede. Ma guardate, noi avremmo messo nella logica: prima credo e poi metto in pratica, e invece no, prima deve diventare amore e poi la tua fede, il tuo credere diventerà vera. Quindi la beatitudine del servizio, della carità, precede la beatitudine della fede. Non so se mi sono spiegato.
Sì, sì, sì. Deve essere l'amore comunque che
certo, male. Certo, difatti lì la carità dice che tre cose sono più importanti: la fede, la speranza e la carità, ma la più grande di tutte è la carità. Io posso avere una fede da trasportare le montagne, ma se non ho la carità, la capacità di diventare servizio, di farmi dono, quella fede lì è un bronzo che tintina, cioè un vuoto, una vanità, una inutilità. La fede non è credere con l'intelligenza, credere che Gesù è figlio di Dio, credere che è venuto a salvarmi. La fede, per essere vera, deve diventare vita, cioè imitare Cristo, diventare carità, servizio. E torno a ripetere che la beatitudine della carità, del servizio, precede la beatitudine della fede. Sì, prego.
Allora, è per quello che la fede diventa un dono, nel momento in cui noi mettiamo in pratica un comando di Gesù, ci viene la fede.
Diciamo che la fede è già qualcosa che ci precede, ma perché non cadiamo nella presunzione di pensare che l'adesione a Dio dipenda soltanto da qualche cosa che è intellettuale, credo, mentre deve coinvolgere la nostra vita, ci fa capire una provocazione che la nostra vita deve diventare, la nostra fede deve tradursi in servizio. Ed è questo tradursi in servizio che rende vera e autentica la nostra fede. Le due cose in realtà vanno avanti insieme. Però se noi andiamo addirittura all'Antico Testamento, quando Dio tramite il suo servo invita il popolo a aderire alla Torah, dice il testo: quanto Dio ci ha detto noi lo faremo e lo eseguiremo. Prima parla dell'operatività e poi parla della fede in Kenah. Sembra quasi un preludio, perché vuol dire: ho una fiducia tale nei confronti di colui che mi rivolge la sua parola, in questo caso Gesù con il suo esempio, che io dico, prima ancora che mi dia l'esempio, sono disposto a fare quello che lui mi dirà. No, perché sennò sarebbe triste, no? Noi diciamo, prima dimmi cosa vado a fare, dopo misuro se posso mettermi in gioco. Non so se mi spiego. Invece, se tu credi, dice, lui fa appello alla totalità, la fede deve essere, fino a che punto tu rischi la tua vita? Se tu la rischi nella totalità, allora puoi credere. Se no, tu non stai credendo. È molto coinvolgente, perché, ripeto, altrimenti noi saremmo tentati di misurare prima dimmi le cose e poi io vedo se posso impegnarmi. No, invece prima devi manifestare la disponibilità, che sia totale. Se sei capace, questo darà verità alla tua fede, al tuo avvenire. C'è un particolare molto suggestivo: Gesù ha lavato i piedi a tutti i discepoli, con i loro caratteri, con le loro contraddizioni, non solo a Pietro, ma anche a Giuda. Infatti il testo dice, sapendo queste cose, sarete beati se metterete in pratica. Non parlo di tutti voi, io conosco quelli che ho scelto, si deve adempiere alla scrittura. Ve lo dico fin d'ora prima che accada, perché quando sarà avvenuto crediate che io sono, questo passaggio che io sono è rivelativo, non mi soffermo più di tanto. Sapete che Gesù pronuncia questa parola io sono tante volte: io sono la porta, io sono il pastore, io sono il pane vivo, fino ad arrivare all'assoluto io sono. La radice io sono in greco ego eimi non è altro che la radice greca che corrisponde all'ebraico del nome proprio di Dio, io sono. Tanto più che Gesù dirà io sono il pane, io sono, fino ad arrivare all'affermazione assoluta io sono e basta. E l'Evangelista Giovanni è molto consapevole di questo, perché vuol dire la dichiarazione della divinità di Gesù, al punto che noi quando abbiamo cominciato durante il tempo di Natale, chi sei tu? Vi ricordate gli scrivi farisei che si rivolgono a Giovanni il Battista? Non dice io sono voce, perché in greco verrebbe fuori ego eimi, che si riferisce solo a Gesù. L'Evangelista Giovanni mette in bocca al Giovanni Battista sono io, nel senso inverte le parole, perché non ci sia nessuna confusione con questo io sono che può essere soltanto detto a Gesù, che è l'incarnazione evidente di Yahweh, il Dio che porta in sé la pienezza della sua identità. Io sono. Difatti anche nelle tre proclamazioni, quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, saprete che, fino ad arrivare all'affermazione assoluta, quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, saprete che io sono, ego enis, io sono Yahweh. Forte questo. Quindi crediate che io sono nella mia identità. In verità vi dico, chi accoglie colui che manderò accoglie me, chi accoglie. Andiamo avanti. Dette queste cose profondamente, io vorrei andare adesso in fondo al testo, perché il resto potrebbe portarci un pochino fuori. Quando Gesù annuncia il tradimento e tutti si chiedono chi può essere, no? Quindi vuol dire che tutti ci sono, i 12 a questo punto. Gesù dice: è colui per il quale intingerò il boccone, glielo darò intinto, è Giuda Iscariota, no? E c'è quel dialogo, quello che devi fare è farlo al più presto, nessuno dei commensali capisce. A un certo punto, il versetto ultimo, versetto 30, dice: preso il boccone, egli subito uscì ed era notte. Guardate che roba. Non è una dichiarazione temporale di oscurità perché è arrivata l'ora tarda. Giuda ha visto il segno, ha ricevuto il dono del servizio e anziché lasciarsi coinvolgere da questo esempio, che è l'esempio più grande ed è l'accoglienza più grande del dono di Gesù, egli lo tradisce, lo consegna. Sapete che la parola tradire significa consegnare, e lo consegna ai suoi uccini. Quindi proprio perché egli non ha capito, non si lascia coinvolgere, egli, anziché entrare in questa luce meravigliosa che è il dono di Dio in Gesù, rifiutandosi, addirittura consegnando il figlio di Dio nelle mani degli aguzzini, egli entra nell'oscurità del rifiuto. Era notte. Tanto più che Giovanni, sappiamo che riprenderà questi termini, riprenderà anche San Paolo. San Giovanni nel prologo della sua lettera dirà: Dio è luce e in lui non vi sono tenebre. Quindi noi che siamo nella luce dobbiamo dimorare nella luce. E Paolo dirà che noi siamo figli della luce e figli del giorno, non possiamo vivere da figli delle tenebre. Si gioca tutto qua il significato. Essere nella luce significa accogliere il dono e vivere secondo il dono, fino a diventare servizio. Essere nelle tenebre significa rifiutare il dono, non lasciarsi coinvolgere nel dono e rifiutarsi di diventare dono gli uni per gli altri. Ecco, il testo che è stato proposto dalla vostra associazione mette in evidenza molto questa dimensione del servizio, però vedete che ancora la dimensione iconografica, che poi è recente questa, perché l'immagine che trovate qui è presa da un grande mosaico che è stato fatto qualche anno fa, adesso non ricordo più, nella cappella apostolica, cappella papale, dove il Papa non è la cappella privata del Papa, è la cappella che c'è negli appartamenti papali dove si celebrano alcune liturgie. Non è grandissima ed è stata fatta tutta da un gesuita che è iconografo, però vedete che l'immagine è ancora quella di un Gesù chinato davanti. Se poi andiamo nella prima pagina di questo capitoletto, vediamo ancora Gesù con i segni ebraici, lo vediamo addirittura con il tallit sulle spalle, che probabilmente è lo scusatoio, potrebbe essere proprio il manto della preghiera, che è chinato davanti a Pietro. Vedete Pietro che ha i piedi dentro e è quasi chinato sopra la testa di Gesù. È un'immagine molto umile, perché Gesù si china sotto la testa di Pietro in questo caso, però l'iconografia è ancora quella tradizionale, forse perché la gente farebbe fatica a capire in altro modo. Però è meno forte questa immagine, meno forte. Ecco, tutto si incentra sul servizio, perché anche le domande che vengono poste qui chiedono le domande che vengono: che cosa intendi per servizio, pagina 25, che cosa ti colpisce della lavanda dei piedi, quali difficoltà si incontra a vivere la vita come servizio, quale servizio oggi svolgi gratuitamente per gli altri, misericordia e servizio come si coniugano nella tua vita. Ecco, direi che però c'è una mancanza in queste domande, perché fa vedere il servizio ancora come un atteggiamento che deve essere assunto dal cristiano, mentre il servizio non è un atteggiamento, deve diventare una dimensione di fondo, perché anche il cristiano deve diventare servizio come lo è diventato Gesù. Cioè, noi non siamo chiamati a compiere un servizio o una molteplicità di servizi, ma diventare servi, a diventare servizio, è una scelta di vita che oltretutto guarisce tutte le deviazioni che ci sono nel mondo, che sono quelle dell'autorealizzazione di sé, di imporsi sugli altri, di primeggiare, di trovare gli onori, di avere una ricompensa, di trovare una corrispondenza. E inconsciamente c'è in tutti, noi abbiamo sempre bisogno di una gratificazione. Gesù non ha cercato nessuna gratificazione, ha cercato di portare a compimento il disegno che gli ha dato il Padre. L'unica gratificazione che ha avuto è stata la non gratificazione, cioè non l'essere riconosciuto fino ad essere escluso sulla croce. Quindi un rifiuto totale, un abbandono totale, una non comprensione totale. Ecco, non so se avete qualche domanda o qualche passaggio che vi interroga particolarmente.
La condizione del servizio è importante, che la partenza sia la prima cosa iniziale, sia la spinta dello Spirito Santo che ti fa fare, prendere posizioni in un servizio, che dopo, per carità, ci sia una piccola anche glorificazione umana, ma quella non deve esserci nella partenza. L'importante è che sia lo Spirito che ti chiama a fare il servizio. Dopodiché si lascia gli uomini, così quello che vengono, che li sta pulita dall'altro, insomma.
Ultima curiosità, il discorso di quando Pietro dice: ma non solo i piedi, anche la testa e il capo, dice no, cioè adesso
che Pietro dice dai solo i piedi. Allora nel momento in cui tu dici, si rivolge a Gesù, che solo se tu mi lavi avrò parte con te, anche se Pietro non capisce fino in fondo che cosa significa aver parte, perché Gesù ha intuito che l'esito della sua vita sarà la croce, il rifiuto, ma Pietro coltiva ancora il desiderio di poter condividere la gloria di Gesù secondo la logica umana, come Giacomo e Giovanni, perché ti ricordi che o personalmente o tramite la madre, come dice un altro degli evangelisti, chiedono a Gesù di sedere uno a destra e uno a sinistra quando sarà nella sua gloria. Non immagini che la gloria di Gesù è in una dimensione completamente diversa. Quindi ha paura di essere escluso, perché a un certo punto Pietro dirà, beh, insomma, ho messo in gioco la mia vita, ne avrò qualcosa alla fine, avrò un tornaconto. Se tu mi dici che se non mi lascio coinvolgere questo segno non avrò questo tornaconto, no, io lo voglio tutto, quindi tutto lavami, non soltanto, quindi dammi la possibilità di poter partecipare in pienezza. E Gesù invece prende lo spunto da questo, no, perché si sa che c'era l'uomo, nel momento in cui anche gli ebrei si accostavano in una cena pasquale, c'erano le abluzioni, non del caso da fare, quindi erano purificati dal punto di vista legale. Però la parte del corpo che non era mai sufficientemente pura erano i sandali, perché i piedi si camminava, il polvere si attaccava. Infatti di solito era un gesto di accoglienza anche preparare l'acqua perché uno potesse lavarsi i piedi entrando, o c'era il servo che li faceva o uno si lavava per conto suo. Quindi in questo caso Gesù prende lo spunto per dire, da una dimensione umana, che c'è una parte del corpo che comunque è sempre non pulita, ma nel momento in cui viene fatto questo lavaggio la pulizia è totale, per dire che nel corpo degli apostoli c'è qualcuno che invece non è puro, in questo caso è. Ma teniamo presente che in realtà non solo Giuda sarà questo impuro che diventa il traditore, e tutti tradiranno Gesù. Tutti tradiranno Gesù, perché tutti abbandoneranno Gesù, e addirittura Pietro lo rinnegherà per tre volte. È vero che Giuda lo consegna in mano dei suoi avvicini, ma Pietro, che avrebbe potuto mettersi dalle parti di Gesù per difenderlo, non solo non fa nulla per questo, ma si nasconde al punto di dire non lo conosco. Quindi direi che anche Pietro commetterà un grave tradimento nei confronti di Gesù.
Ma se Giuda avesse capito il significato delle parole di Cristo e si fosse ravveduto, diciamo, non l'avesse tradito, si compiva lo stesso il progetto di salvezza di Dio?
Allora, il progetto di salvezza si sarebbe compiuto comunque con la morte di Gesù, con la sua risurrezione.
Ma se quel progetto lì non fosse andato in porto, cioè se non si fosse...
Allora, i padri dicono che bastava una goccia del sangue di Cristo per redimerci, no? Quindi è nella sua morte e nella sua risurrezione. Diciamo che è difficile spiegare tutto questo, perché sembra quasi, leggendo il testo, anche questo testo, che sia un'esecuzione di qualche cosa che è già scritto, no? E quindi deve compiersi. Non è così. È una tentazione questa. Potremmo dire che c'è quasi quando i testi dell'Antico Testamento sono stati scritti, che poi non si riferiscono al Messia, ma al servo di Yahweh, perché diciamo che c'è una grande distanza tra ciò che viene intuito nell'Antico Testamento e che viene riferito a più figure, potremmo dire, non una sola figura, e quello che accade. Perché per esempio c'è qualche cosa che viene riferito al Messia dell'Antico Testamento, che è glorioso, che trova la sua immagine soprattutto nel profeta Daniele, e qualche cosa che si riferisce al servo di Yahweh, ma non si riesce a capire se sono identificabili, che per esempio viene descritto dai quattro canti di Isaia, no? In cui c'è una gradualità di sofferenza in questa figura che diventa così. Quello che accadrà in Gesù, che è inaspettato, è che Gesù è il Messia e anche il servo di Yahweh, ed è addirittura il figlio di Dio che si è fatto uomo, quindi è inconcepibile. Quindi non c'è neanche un tradimento perfetto tra, ecco, Gesù comprenderà che tutto ciò che è scritto del Messia e del servo di Yahweh si riferisce a lui, quindi ci deve compiersi.
Fai quello che devi fare.
Sì, quindi c'è il mistero dell'iniquità che viene intuito già dall'Antico Testamento. È chiaro che Gesù, proprio nel suo manifestarsi come strumento dell'amore, della misericordia del Padre, suscita a tal punto l'ostilità delle persone religiose del tempo, per oggi, che evidentemente ormai le cose andavano. Andavano per un verso di rifiuto, ma che poteva essere al limite la lapidazione, ma non la croce, perché gli ebrei non avevano il potere di mettere in croce nessuno. Quindi c'è potremmo dire quasi un mistero strano che si combina. Allora, noi non possiamo fare delle congetture, diciamo che la salvezza ci sarebbe stata comunque, perché qui non c'è un Giuda che è strumento degli eventi già scritti, perché se io vado a prendere gli Atti degli Apostoli, allora gli Atti degli Apostoli dice, vediamo se riesco a dirvi il testo, ah sì, lo dice al capitolo 1, quando devono sostituire Giuda per tornare al numero 12, a un certo punto vengono proposti due, Giuseppe detto Barnaba, che era soprannominato Giusto, e Mattia. Allora essi pregarono dicendo: tu Signora, che conosci il cuore di tutti, sono gli apostoli che parlano, mostraci quale dei due ha designato a prendere il posto di questo ministero apostolato che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto da lui scelto. È fortissima questa cosa qua, da lui scelto. Capite? Quindi stiamo attenti di dire povero Giuda è stato un strumento, no. E oltretutto anche in questo testo che abbiamo appena letto c'è una gradualità del suo essere in preda delle tenebre di Satana, perché dice il testo all'inizio, di essere sempre molto legati al testo, dunque già il diavolo aveva messo in cuore Giuda Iscariote, figlio di Simone, di tradirlo. Quindi l'insinuazione, ma l'insinuazione è come una tentazione, l'insinuazione non è la tentazione non è ancora peccato, tutti siamo vulnerabili, entra. Nel momento in cui prende il boccone, è il gesto supremo della tenerezza di Gesù nei suoi confronti, e in quel momento, dopo aver preso il boccone, poiché lui si conferma nella scelta che ha fatto, dunque dice il testo, preso il boccone, l'ho preso del figlio di Simone. Allora, dopo quel boccone, Satana entra in lui. Non è che Satana si prende possesso, è far propria la decisione, come noi quando passiamo dalla tentazione al compito del peccato. È peccato che io ho permesso a Satana, capite il linguaggio, di. Quindi c'è una piena libertà di Giuda, come ci poteva essere da parte di Giuda una piena libertà di pentimento che egli non ha avuto. C'è stata un'angoscia grande che lo ha portato al rifiuto di sé, con immagini molto forti, perché addirittura gli Atti degli Apostoli dice che secondo la tradizione è scoppiato il ventre di Giuda, per dire, ma è frutto di una sua libertà. Ora, come Gesù è stato libero di diventare servizio, Giuda viene contrapposto come colui che non solo non accoglie il dono del servizio, non capisce il linguaggio del servizio, ma addirittura diventa l'anticristo, l'antiservizio, perché lui fa un antiservizio, cioè consegna colui che è venuto a donarsi nella maniera più. Difatti l'Evangelista è molto preciso nel dire che al momento della lavanda dei piedi di questo boccone Giuda c'è ancora, ma Giuda non ci sarà più quando Gesù consegnerà il comandamento dell'amore. Siamo al capitolo 15, amatevi come io ho amato voi. Giuda non può essere presente perché è nella notte, si è rifiutato. Quindi non riceve il dono più grande di Gesù, che sarà proprio il sigillo del suo insegnamento.
E se Giuda se avesse trovato in quella situazione proprio una grossa insinuazione al demonio, che lui non fosse stato bombe e deliberato.
No. Il testo degli Atti lo dice chiaramente, è andato nel posto dove lui voleva andare. Teniamo presente che la tentazione indebolisce la libertà dell'uomo, ma non annienta mai la libertà dell'uomo. Quindi Giuda è stato libero di compiere questo gesto, con tutte le interpretazioni che ci sono, perché qualcuno, noi abbiamo anche delle immagini, dei film, che sembra quasi, anche mi ricordo nel film di Zeffirelli, sembrava quasi che avesse fatto un servizio, no? Perché lui voleva che fosse fatto conoscere, quindi che l'avesse introdotto nella speranza che l'incontro con i sommi sacerdoti avrebbe finalmente chiarito le cose, ma questo non viene fuori dai testi evangelici. anzi addirittura viene detto che Giuda era ladro e prendeva quello che c'era dentro nella borsa, cioè una figura assolutamente negativa.
Allora, che sia stato perdonato da Gesù o mai? No,
allora non entriamo in questo perché non spetta a noi dirlo, non spetta a noi dirlo, e entriamo in una no, è anche impossibile da sapere. Sappiamo che Giuda è stato libero di è arrivato a questo, non possiamo saperlo. Sappiamo che Gesù ha perdonato Pietro perché lo ha anche riabilitato, ma non sappiamo niente di Giuda. Però bisogna stare attenti di non dire quelle cose che dicono i film di Giuda.
Chiedere una cosa sempre sul senso delle parole. Siccome Giovanni parla che Gesù è innalzato, no?
Sì.
Allora dico, quando si meditano i misteri, il mistero doloroso, quinto mistero, Gesù muore in croce. Ma si può dire Gesù, dopo aver reso lo spirito al Padre, muore in croce, o è improprio?
No, si può dire perché devo dire, oltretutto consegnò lo scritto, mi pare, solo non ho il testo greco sotto mano, però.
Si può anticipare quello al fatto che muore in croce, o si medita sulla morte in croce?
Allora, diciamo che così come sono nati i misteri era per meditare la vera morte di Gesù, sicuramente. Però per Giovanni, secondo la teologia di Giovanni, il momento della morte non è altro che l'inizio del processo della risurrezione. Ed è il compimento. Oltretutto, per Giovanni, il fatto che Gesù consegni lo spirito, allora, dunque vediamo se, perché non ci vedo più, paradidonas, quindi è, l'ho anche segnato qui, è consegnare lo spirito, ma consegnare lo spirito perché inizi, secondo l'evangelista Giovanni, con questo donare lo spirito inizia la Pentecoste, quindi inizia il parto della Chiesa, che avrà tre momenti. Questo primo momento, il donare lo spirito in questo contesto. Il secondo momento sarà la sera della risurrezione, quando Gesù alliterà lo spirito sugli apostoli, abilitando alla sua stessa missione, come il Padre ha mandato me, così io mando voi, quello stesso catos che troviamo qui, quindi la continuazione, e il terzo Pentecoste, che è il sigillo dello Spirito Santo. Non avremmo la pienezza della Pentecoste se lo Spirito non cominciasse già qui ad operare e a gestare la Chiesa. Quindi è un momento di vera morte, quindi dobbiamo stare attenti, perché la morte si compie pienamente, perché egli ha attraversato la condizione umana fino alla morte, e alla morte di croce. Però nel momento in cui egli muore,
ma il corpo che muore?
Sì, il corpo, Gesù muore, dobbiamo dire che Gesù muore. Gesù muore, e non possiamo dividere uomo e Dio, perché le due nature sono inseparabili. Quindi Gesù come persona muore, d'accordo? Ed è una morte piena e vera.
Sì, ma l'anima, lo spirito,
ma neanche lui muore, no? Ma comincia il processo della risurrezione. Quindi la sua morte è una morte piena e vera come la nostra, proprio come la nostra. Oltretutto Gesù rimane sepolto tre giorni, è significativo che rimanga sepolto tre giorni, perché dopo, nei tre giorni, si sapeva che non c'era possibilità di rianimazione del cadavere. Quindi Gesù è morto totalmente. Solo che anziché iniziare il processo della decomposizione, quindi non sappiamo che cos'è accaduto nel suo corpo, nella sua carne, in quei tre giorni. Sappiamo che il terzo giorno risorge e la sua carne è pienamente glorificata.
Allora si può dire che tutto quello che è successo a Gesù è stato un dono suo. Cioè, tutto
sì.
Quello che è successo è perché l'ha voluto.
Lui l'ha, sì, l'ha permesso. L'ha permesso. Nessuno ha il potere di togliere, torno a dire. Ecco, non so perché io queste cose, su me seguo diverso, lo dico sempre, non mi ricordo più cosa ho detto in un contesto, non mi ricordo più che cosa ho detto in un altro contesto. Per esempio la teologia Giovanni, l'ho già detto, vede Gesù non come vittima dei suoi aguzzini, ma come protagonista, colui che sì è in mano agli aguzzini, ma che ha il potere di dare la propria vita per poi riprenderla, è lui. E questa teologia di Giovanni è stata interpretata già nel Medioevo, perché se voi andate nella abbazia delle Benedettine di Ferrara, che è un monumento nazionale, si può visitare anche il coro interno, che è tutto affrescato, scuola giottesca, là c'è un'immagine, vale la pena vedere, c'è Gesù che appoggia la scala alla croce ed è lui che vi sale, nel senso che nessuno ha il potere di mettere sulla croce Gesù, è lui che si dona. Se qualcuno ha visto il film di Mel Gibson, The Passion, non so se avete presente, lui, che è un film molto teologico, è per iniziati, io continuo a dirlo, non è per... Allora là si vede che c'è la croce per terra e Gesù per terra in fianco, nessuno mette sulla croce Gesù, si sposta lui, vi sale lui. Non avete presente l'immagine?
No, ma
si vede bene il coso, è proprio lui che si sposta, come a dire, non è avvenuto così, ma il senso delle cose, ma il senso delle cose vuol dire che è Gesù che offre la sua vita, depone la sua vita per noi. Perché se avesse voluto, effettivamente, come il Padre, se avesse voluto, no, se sei figlio di Dio scendi dalla croce, poteva scendere dalla croce, il potere c'era, il Padre poteva liberarlo, non lo ha liberato perché non ci avrebbe liberato, ha offerto completamente se stesso, è la manifestazione massima del, quindi è Gesù che offre se stesso, è il dono totale, il dono totale estremo, il dono totale. Pensa che Gesù, che ha avuto, lo dice anche quella tentazione, ha salvato gli altri e è incapace di salvare se stesso. In realtà è il contrario, è che per salvare gli altri deve donare, non può salvare se stesso. Se no non ci avrebbe salvati. Questo è il dono, che è la perdita totale di sé. È nella condizione di nudità estrema, cioè senza diritti. E poi oltretutto, questo è un piccolo, una piccola chicca, ma non è, sapete che Vangelo Giovanni è pieno di particolari, noi non ce ne rendiamo neanche conto della ricchezza che c'è, verrà fuori anche nelle mie omelie, nel percorso che faremo anche nelle meditazioni, soprattutto della settimana santa. L'Evangelista Giovanni è l'unico a dire, sapete che veniva posto il cartiglio sulla croce, no? Vi ricordate che noi abbiamo Inri, Gesù Nazareno, Gesù Nazareno, re dei Giudei, ma l'Evangelista Giovanni è l'unico a dire che la scritta è stata fatta in latino, in greco e in ebraico, giusto? Allora, se io prendo le parole Gesù Nazareno, re dei Giudei in ebraico, e prendo la prima lettera delle quattro parole, Gesù Nazareno, re dei Giudei, viene fuori il tetragramma, il nome proprio di Yahweh. Difatti, gli ebrei lo vedono da lontano, dice l'evangelista Giovanni, i sacerdoti scrivi, e volevano che fosse tolto questo, perché vedevano le quattro lettere che loro erano abituati a vedere sulla Bibbia, diventa uno scandalo, perché sopra il maledetto viene fuori il nome di Yahweh, di Dio, questo è Dio.
Questo quando è scritto in allora, ebraico?
Sì, allora le quattro parole, l'evangelista dice che è scritto in latino, greco, è l'unico evangelista che mette in evidenza questo particolare. Se io prendo le quattro parole Gesù Nazareno, re dei Giudei, sappiamo si scrive in ebraico, chiaro, dalla destra, vengono fuori le quattro lettere, perché Yahweh si scrive con quattro lettere, l'abbiamo traslitterata in Jay, non è che non è una J, perché è una consonante, sapete che scrivono solo consonante in ebraico, la H, W e H, viene fuori il tetagramma, il nome di Yahweh, allora sapete che io sono. Non viene detto ancora Adonai il Signore, no? Perché non viene nominato il nome di Yahweh, ma provate a immaginare la sottigliezza che è fondamentale poi, come dire, questo è Yahweh, questo è Dio, il maledetto, quest'uomo, voi avete spogliato, questo è Dio che si dona per, è qualcosa di sconvolgente.
Allora, il più fine evangelista Giovanni
è il teologo, è il teologo,
teologo,
è il teologo,
perché
è il teologo, perché è pieno di simbolismi, è pieno di simbolismi dall'inizio fino alla fine, dall'inizio fino alla fine, quindi è più teologico, viene chiamato il primo teologo Giovanni, il primo teologo. Va bene, ecco, qua tutto può essere aperto, adesso voi continuerete la vostra riflessione, soprattutto sulla dimensione del servizio, no?
Certo.
Che è quella.
E anche poi mediteremo sulla madre, perché è nostra madre, i pensieri della madre facciamo parte della famiglia, dunque. E un'altra cosa, è lì il prossimo incontro?
E tra un mese?
Sì.
Potrebbe essere poi... lo stesso, perché mi pare che febbraio e marzo hanno la stessa scadenza, no? Perché non avendo... Può essere, oggi ne abbiamo 15, quindi sarà il 15.
Sì. 15, va bene? Allora segnatevi 15, facciamo sempre alle 3.
Ah, vedi che dice la 15 marzo. È la terza di quaresima. E allora bisogna spostare per forza. E fare domenica successiva.
Facciamo 22. Va bene, 22. Facciamo sempre alle 3. Va bene alle 3 allora. Allora, 22 alle 3, d'accordo?
Sì. 22.
Ecco, sì. Io vi lascio le vostre
sulla settimana, che è un momento di tempo.
Sì. Magari prima di cena, dopo la messa.
Sì,
dunque non domani, che è già piena, martedì potrebbe essere.
Penso di sì.
Subito dopo la messa vespertina.
D'accordo, che ora noi ci troviamo?
Alle 7.30.
No.
5.30.
5.30.
18.30. Dopo la messa.
18.30. Io penso che tanto era un quarto d'ora, 20 minuti, per avere un tempo. Allora grazie, molto bello.
Buona giornata a tutti.
Grazie.